Riprendo la lezione sul nucleo intercatico. Vi ricordate che giovedì scorso abbiamo già dato gli elementi principali che riguardano l'organizzazione dell'involucro nucleare e quindi il fatto che ci sia questo spazio tra membrana esterna e membrana interna dell'involucro nucleare. Prende questo nome di cisterna per il nucleare, il fatto che lo spazio di questa cisterna per il nucleare sia piuttosto stretto e quindi si appresta in microscopia elettronica, sicuramente non si vede in microscopia ottica, senza particolare, a meno di utilizzare particolari accorgimenti. E abbiamo visto come c'è questa continuità con il reticolo endoplasmatico rugoso e il fatto che proteine che sono sintetizzate sempre sul lato citoplasmatico, però associate alla membrana dell'involucro nucleare, passano quelle che saranno presenti sul lato nucleare, quindi interno, in realtà sono sintetizzate a livello della membrana nucleare esterna e poi trasportate verso la membrana interna. In effetti i punti di continuità tra membrana interna e membrana esterna sono assicurati a livello dei pori nucleari, in cui, come qua si vede, c'è la continuità del doppio strato fosfolipidico tra l'atto citoplasmatico cosiddetto esterno e l'atto nucleare cosiddetto interno. Abbiamo visto che è importante una proteina particolare, una famiglia diciamo di proteine, che si chiamano le lamine B, e queste molecole sono quelle che formano il nucleo scheletro. Il nucleo scheletro è importante per la struttura e l'organizzazione del nucleo. Quindi, proteine, abbiamo detto, sintetizzate a livello della membrana esterna, spostate verso la membrana interna, saranno importanti nel mantenere il legame tra la membrana nucleare interna, l'interazione con gli elementi appunto del nucleo scheletro, che vedete qua, che sarebbe la lamina nucleare, su questa diapositiva in azzurro, e avevamo già notato come l'eterocromatina, che è la forma più compatta della cromatina interfasica, è molto associata all'involucro nucleare e quindi tipicamente in microscopia elettronica troviamo queste zone dense agli elettroni che circoscrivono proprio il nucleo alla periferia sul lato ovviamente intranucleare. Se prima di riprendere questa nozione del nucleo scheletro abbiamo già accennato più volte alla cromatina, e quindi questa cromatina significa che sarà un DNA associato a delle proteine e come avevo già menzionato il DNA non è mai cosiddetto nudo, è sempre un DNA che è associato a delle proteine che prendono il nome di istoni, che sono la maggior parte di queste proteine che organizzano il DNA. Ci sono diapositive dopo dove rivediamo questo. Quando parliamo del nucleoplasma, cioè la frazione solubile, potremmo dire liquida, presente all'interno del nucleo, sarà composta con un numero elevato di proteine che sono sia quelle che dovranno organizzare la cromatina, sia quelle che saranno importanti nella sintesi degli RNA, e quindi vedete che ha una localizzazione intracellulare molto importante e ricca di proteine, perché si svolgono tutte le attività di trascrizione, l'attività di organizzazione della cromatina e quindi quello, tutto quello che prende il nome più generico della regolazione dell'espressione genica. Troveremo le proteine che sono importanti per organizzare le subunità ribosomali. Tutte le proteine che io ho citato sono tutte sintetizzate nel citoplasma e trasportate verso il nucleo attraverso i pori nucleari. E quindi non c'è nessuna sintesi proteica all'interno del nucleo, ok? C'è la sintesi di tutti gli RNA. E quindi la compartimentalizzazione è chiara. La trascrizione è nel nucleo. La traduzione che porta alla formazione delle proteine è citoplasmatica. Potrà essere o non essere associata al reticolo endoplasmatico, ma è comunque citoplasmatica. Quindi le nucleoproteine cosiddette che troveremo all'interno del nucleo sono sia le nucleoproteine che organizzano sia il DNA e in parte anche l'RNA, e quindi quelle direttamente associate alla cromatina oppure quelle che regolano l'attività di utilizzo dell'informazione genetica. Abbiamo detto le proteine del nucleo scheletro e poi quelle che saranno più direttamente libere all'interno del nucleoplasma. Quindi diverse categorie sia di tipo strutturale, sia di tipo regolatorio, sia di tipo proprio metabolica nel fatto di sintetizzare delle molecole che sono le molecole di RNA, che sono le grandi funzioni delle proteine. Abbiamo detto l'organizzazione della cromatina, allora inutile ripassare la struttura del DNA, ma a me interessa avere proprio l'organizzazione di questa doppia elica. E quindi questa doppia elica, abbiamo detto, non è libera, ma è associata a un insieme di 5 tipologie diverse di proteine che fanno parte della famiglia delle istoni, e un'unità che rappresenta l'associazione di 8 di queste proteine, sono di 4 categorie, ma alcune sono presenti in 2 volte. Questo porta ad avere l'organizzazione di questa molecola di DNA che fa 2 giri e mezzo. E attraverso questa organizzazione riusciamo ad avere delle unità che sono chiamate nucleosoma. E quindi il nucleosoma è l'unità di DNA avvolta intorno alle proteine istoniche. Si continua a utilizzare la terminologia inglese per dire che la catena di DNA che si trova tra 2 nucleosomi prende il nome di DNA linker. Linker vuol dire è quello che fa il ponte tra 2 nucleosomi, è il frammento di DNA che non è coinvolto nell'avvolgimento del nucleosoma stesso. Ad esempio, questa zona potrà essere oggetto di taglio da parte di enzimi che tagliano il DNA, perché è anche maggiormente esposta, e poi perché ci sono enzimi specifici che tagliano tra i nucleosomi. Quando si parla di morte cellulare, ad esempio, questo è un momento in cui c'è l'attivazione di endonucleasi. Quando dico nucleasi vuol dire enzime che tagliano il DNA, e questi enzimi tagliano in corrispondenza di questi nucleosomi. Ci sono ovviamente anche diverse altre categorie che partecipano, però diciamo che questo è il modulo base che possiamo descrivere. I singoli nucleosomi non sono visibili al microscopio elettronico, non riusciamo a distinguerle ed è il motivo per il quale l'eucromatina appare essenzialmente trasparenti agli elettroni. Okay? E quindi quando noi vediamo queste zone che sono bianche praticamente in microscopia elettronica, non vuol dire che sono vuote, vuol dire che lo spazio dove è presente l'eucromatina, cioè questa cromatina che è sotto questa forma cosiddetta più rilassata, cioè non ha o un'ulteriore forma di organizzazione. Quindi se guardate si riconosce piuttosto bene la molecola di DNA e quindi la doppia catena qua è indicata, una catena in verde e una catena in arancione, e queste sono, avvolgono gli 8 istoni che sono posti a livello centrale. Questo visto, diciamo, da davanti, questo vedo visto sul profilo dell'organizzazione di questo nucleosoma. Abbiamo detto questa organizzazione attorno semplicemente a istoni con i nucleosomi che non rimangono liberi e uni rispetto agli altri, questo prende il nome di eucromatina, mentre esiste la possibilità di avvolgere ulteriormente, di impacchettare una parte di questo DNA interfasico, perciò questo non ha niente a che vedere con la formazione dei cromosomi, che avviene soltanto in un momento particolare che è la divisione cellulare, e sarà ancora un super avvolgimento. Quello di cui stiamo parlando è quella, l'organizzazione della cromatina nella cellula che non è in fase di divisione cellulare, è nel suo normale stato, diciamo, di funzionamento quotidiano, per metterlo in parole povere, d'accordo? E quindi questa cromatina può però essere a volte già in una forma più complessa e corrisponde essenzialmente alla cromatina che non è soggetta a trascrizione, è una forma di stoccaggio, di mettere da parte l'informazione genetica che in quella cellula non viene utilizzata. Se questa era la rappresentazione, abbiamo detto, dei nostri nucleosomi. I nucleosomi sono, abbiamo detto, formati da interazioni tra gli istoni e il DNA. Sappiamo che la molecola DNA è essenzialmente caricata negativamente e quindi gli istoni saranno delle proteine che avranno maggiormente quale tipo di cariche positive. Visto che la doppia elica di DNA è all'esterno rispetto a queste proteine istoniche, avremmo delle cariche negative alla periferia, diciamo sulla parte esterna del nucleosoma, perché è lì che è presente il DNA. Se noi guardiamo prima, vedete questa struttura e quindi l'interazione con le istoni che formano il nucleosoma avvengono attraverso i nucleotidi che sono, dovuto alla geometria della molecola, posta verso l'interno del nucleosoma. Rimangono delle cariche negative attorno del nucleosoma ed è quello che viene sfruttato per superavvolgere la cromatina che non viene trascritta. E quindi ci sono altre proteine esterne al nucleosoma che associano i nucleosoma stessi. Ok? E quindi questa è la forma rilassata, questa è la forma che invece è molto più compatta, e questa forma condensata non è trascritta, perciò questa è la parte trascritta Questa è la forma non trascritta. Se io vi faccio vedere queste due immagini, mi potete dire qual è di queste due cellule rappresentate su queste due immagini di microscopia elettronica, qual è la cellula che a vostro avviso è molto più attiva da un punto di vista della trascrizione. Quella a sinistra, perché quella a sinistra ha molto meno eterocromatina. Allora, questo è il nucleo, ok? E questi sono i mitocondri, fa parte di associate anche al reticolo. E qua sono i mitocondri, questa è la cellula, in questa cellula il nucleo è qua, ok? E questo nucleo presenta molta più eterocromatina e quindi questa cellula utilizza una quantità inferiore qualitativamente, no, non quanto di RNA produce, ma produce una diversità di RNA inferiore all'altra. L'altra utilizza molto più tutta la sua informazione genetica. No, perché a questo punto ho delle proteine che interagiscono, cioè non è che si formano in modo spontaneo queste associazioni, sono mediate da proteine specifiche che lo organizzano e loro sono caricate positivamente. Invece la parte eucromatica che rimane più lassa, proprio anche perché non si associa, non ha, poi ci sono anche modifiche di questa cromatina che ne aumentano i ricariche negative e quindi formano effettivamente questa eterocromatina. Ovviamente questa eterocromatina o eucromatina è frutto della regolazione dell'uso dell'informazione genetica, cioè la molecola di DNA in tutte le cellule dello stesso organismo è la stessa e quindi anche la sua struttura di per sé delle cariche negative e positive. Cos'è che cambia tra una cellula e l'altra che noi osserviamo, come nel caso qua, che una ha una forma molto più eterocromatizzata del suo DNA e l'altro meno? Le molecole di DNA che sono presenti in queste due cellule che appartengono allo stesso organismo è la stessa. Quello che cambia è il modo con il quale è stato regolato questo DNA che ha prodotto questo risultato di avere una parte che è eterocromatizzata in una cellula che ad esempio rimane come eucromatina nell'altra. Questo si chiama il differenziamento cellulare, è il motivo per il quale, pur avendo la stessa informazione genetica, le nostre diverse cellule hanno delle caratteristiche completamente diverse e alcune sono comuni, ma hanno delle specificazioni ed è quello che si studia, ad esempio, quando si studia la biologia dello sviluppo. Si dividono delle cellule che però acquisiscono delle caratteristiche diverse, e questo in realtà è dovuto al fatto che il DNA in queste cellule è organizzato in modo diverso e quindi tutto questo è frutto di regolazione. La sfida è capire quali sono gli eventi, qual è la comunicazione cellulare che inizia il processo, perché una volta che è iniziato uno può capire, dice beh allora questo produce altre molecole che non fanno che specificarla ancora di più, ma interessante e ovviamente è grande argomento di ricerca capire quali sono gli elementi che iniziano questo processo. Questo ci riporta dovete avere pazienza, è qualcosa che dovete lasciare per dopo. Tutta la regolazione delle cellule staminali, cioè le cellule staminali che sono così segnalate dappertutto, sono delle cellule il cui DNA è tornato ad essere quello di una cellula molto meno differenziata, più vicina di quelle che erano appunto le cellule embrionali. E quindi la differenza tra una cellula differenziata e una cellula embrionali e una cellula staminali è proprio l'organizzazione del DNA. E quindi questi processi sono oggetti di regolazione. Questo stato di eterocromatina e eterocromatina può essere soggetto a variazioni. La stessa cellula può in una fase della sua vita avere una cromatina organizzata in un certo modo e invecchiando ad esempio avere un'altra organizzazione della sua cromatina. Può avere, perché acquisisce delle caratteristiche invece più specifiche, si sta specializzando, chiudere mano a mano la parte dell'informazione genetica che non serve, e quindi questo significa aumentare la parte di eterocromatina. E quindi, come vedremo dopo, l'organizzazione della cromatina e la sua localizzazione all'interno del nucleo non sono delle cose casuali, ma frutto assolutamente di una regolazione. E quindi, per tornare alla sua domanda, ci sono delle proteine che organizzano l'eterocromatina. Non è che l'eterocromatina è il risultato di una regolazione cellulare, non è a priori uno stato in sé, non c'è la parte del DNA che è sempre eterocromatizzata, che vorrebbe dire non viene mai utilizzata, non è così. E l'eterocromatizzazione è diversa nelle diverse cellule mano a mano che acquisiscono proprietà diverse, ed è perché eterocromatizzano in modo diverso, cioè poi dopo si entra nel gioco dell'uovo e della gallina, no? In effetti la cellula uovo è la chiave di tutto, cioè è l'organizzazione della cellula uovo che dipende dalla gallina, cioè in quanto è stato durante la maturazione della cellula uovo che ho anche organizzato il contenuto citoplasmatico in modo non casuale, e quindi quando divido, anticipo qualcosa, ma comunque cosa aiuta di più a capire, quando divido con la divisione cellulare, se ho delle molecole che regolano la cromatina, che non sono distribuite casualmente, ma sono presenti solo su un lato, se questa è la cellula che si divide e io ho una qualità di RNA o di proteine, questa è la cellula uovo che è stata maturata. Le molecole all'interno non sono messe in modo casuale, ma distribuite in modo molto preciso. Una situazione di questo tipo qua, se la divisione cellulare è su questo piano, come saranno le due cellule figlie? Ereditano dello stesso contenuto citoplasmatico o di contenuti diversi? Lo stesso, perché in questo caso ho prodotto due cellule figlie che hanno ciascuna, rispetto a questo fattore, la stessa distribuzione. Se io avessi un piano di divisione cellulare, che in questo caso, riprendiamo lo stesso esempio, ma è in questa direzione, come sono le due cellule figlie? Diverse. Ok? E quindi parte di quello che succede, per quello che è un processo continuo E quando si dice dall'uovo e la gallina non è soltanto un modo di dire popolare un po' così, è esattamente la situazione, ed è la situazione che lega quello che corrisponde alla maturazione della cellula uovo rispetto a quello che succede dopo. In effetti i piani di divisione cellulare delle prime fasi dello sviluppo sono specifici delle specie, sono molto particolari e non sono assolutamente casuali. Cioè, il fatto che la cellula che noi vediamo, anche se uno lo fa su un'oocita di anfibio che è stato fecondato e quindi avendo uno sviluppo nell'acqua, ovviamente si presta allo studio. E quindi vedere questo fa capire che i piani di divisione cellulare non sono casuali, ma sono specifici. Perché sono specifici? Perché è così importante? Proprio per questi motivi qua. È possibile che un primo tempo ho delle divisioni che non mi portano ad avere una distribuzione diversa. Allora le prime cellule dello sviluppo embrionale saranno equivalenti, potenzialmente hanno la stessa probabilità di portare allo sviluppo di un essere assolutamente normale, e quindi le due cellule sono equivalenti. Qual è il caso? Se i gemelli omozigoti. Okay? E quindi questo fa vedere come in questo caso i primi cicli di divisione cellulare ci lasciano delle cellule che potenzialmente sono in grado comunque di portare allo sviluppo. Non vuol dire che di nuovo non ci siano delle importanze territoriali, semplicemente che dalle divisioni inizialmente questo non influisce, sono per i primi segnali necessari, sono equivalenti. In altri casi non è così. E quindi, questo solo per spiegarvi come la regolazione della cromatina è qualcosa proprio che è il centro, se vogliamo, per riuscire a capire come si passa da una cellula uovo fecondata ad avere tutta la pluralità e l'organizzazione cellulare. Proprio perché passa attraverso questi meccanismi di regolazione. Quindi, mano a mano che una cellula è sempre più specializzata, queste zone eterocromatizzate aumentano, e se vogliamo metterla tutta a fare il salto pendolare nel vostro corso di studio, i risultati più recenti dello studio delle cellule staminali hanno fatto vedere come da una cellula che è differenziata sappiamo come fare per farla tornare in una cellula non differenziata di tipo staminale. Cioè tutto quello che per anni si è considerato essere un passaggio che era unidirezionale, cioè dal non differenziato verso il differenziato e la specializzazione, e si pensava che una volta specializzate comunque le cellule non avrebbero mai potuto tornare ad essere non differenziate. Ritornare a essere non differenziato vuol dire tornare a disorganizzare la cromatina per farla tornare nelle condizioni che sono di quelle di una cellula non differenziata. Risultati, potrei dire, degli ultimi 10 anni, forse di meno, 8, dimostrano, perché sono due giapponesi che hanno dimostrato come effettivamente facendo esprimere 4 proteine molto particolari si riesce a disorganizzare la cromatina per farla tornare in una cromatina che è quella tipica di quella delle cellule non differenziate. E quindi non possiamo più dire che la differenziazione è soltanto in una direzione, si può dedifferenziare. Ok? Allora, su questo chiuderei questa discussione, che però credo sia importante per anche afferrare il concetto che l'organizzazione della cromatina è frutto di una regolazione e non è uno stato in sé. Che quindi lo stato di eterocromatizzazione è diverso in tipi cellulari diversi, ma come vedremo è uguale, al contrario, delle cellule che sono con lo stesso tipo di aspetto, si chiama fenotipo, e svolgono le stesse funzioni. Perché? Perché se svolgono le stesse funzioni è proprio perché hanno la cromatina messa nello stesso modo. Ok? Va rovesciata la situazione. Questa, come avevamo detto, è l'organizzazione dove è localizzata non esclusivamente, ma molto associata alla periferia. È anche possibile vedere delle zone che sono eterocromatizzate interne, cioè non dobbiamo nemmeno pensare in un modo così esclusivo. E maggiormente la troviamo alla periferia, può essere comunque anche delle zone che vanno più verso il centro. A volte ci vuole un ingrandimento un po' maggiore. Fossimo soltanto da questa immagine, è difficile distinguere l'eterocromatina che in questo caso qua si distingue, perché è comunque collegata all'involucro nucleare dal nucleolo. Perché? Perché il nucleolo è anche lui una zona piena di DNA, che è quello che codifica per gli RNA ribosomali, è pieno di proteine che sono quelle che trascrivono più quelle che si associano per montare le subunità ribosomali, e quindi da un punto di vista della microscopia elettronica hanno delle caratteristiche che sono abbastanza simili. Ok? Quando andiamo a vedere però nelle specie molecolari precise è diverso. In un caso è del DNA che è stato avvolto e lasciato, diciamo, in magazzino. Nell'altro, che è il nucleolo, è una zona di DNA che, anche se appare in microscopia elettronica in modo abbastanza simile, è tutt'altra faccenda, perché in contrario lì c'è molta trascrizione, e non è perché è chiusa la molecola di DNA, non è eterocromatizzato. Il fatto che sia opaco agli elettroni è dovuto al fatto che qua abbiamo tantissime proteine associate che sono le subunità ribosomali. Perciò l'immagine può sembrare la stessa, anzi appare nello stesso modo. Quello però che è all'origine di questa opacità agli elettroni è completamente diversa. Ok? Chiaro questo? Dicevamo, i territori non sono casuali, c'è un'organizzazione molto tipica dell'organizzazione stessa dell'eterocromatina e quindi di conseguenza dell'eucromatina all'interno delle cellule. Cellule dello stesso tipo hanno lo stesso tipo di eterocromatizzazione e in effetti troviamo una distribuzione che può essere, avevo detto, perinucleare, che a volte può anche essere associata al nucleolo, rende la cosa ancora un po' più complicata. I territori sono specifici, e l'altra cosa è che quando invece entreremmo nella fase della replicazione del DNA, e quindi quando avviene la copiatura del DNA, la fase S del ciclo cellulare, ok? Forse anche questo è meglio se lo specifichiamo, perché no diventa complicato. Vi ricordate che vi ho spiegato che sto parlando del nucleo interfasico e vi ho già fatto il ciclo cellulare, e quindi lo rappresentiamo sempre con un ciclo, ma non è una cellula questa, è un ciclo cellulare in cui a un certo momento abbiamo la mitosi, che ci permetterà da una cellula di produrre due cellule, e quindi è il momento in cui c'è la divisione cellulare vera e propria, e questa è la mitosi. Per poter dividere una cellula in due dovremmo aver duplicato l'informazione genetica. La duplicazione dell'informazione genetica deve avvenire prima della mitosi, ok? Dobbiamo prima duplicare e poi entreremo in mitosi. In effetti questa è quella che viene chiamata la fase S del ciclo cellulare. E i due momenti che separano la mitosi dalla fase S sono delle fasi di intervallo. È l'intervallo tra la mitosi e l'inizio della duplicazione del DNA, oppure l'intervallo tra la duplicazione del DNA e la mitosi successiva. Ok? Intervallo in inglese si dice gap, e in effetti questi momenti sono chiamati G1, il primo gap, e poi G2, che è il secondo gap. Okay? Quindi G1 è l'intervallo tra la mitosi, che è la divisione cellulare vera e propria, e la duplicazione del DNA. La fase G2 è tra la duplicazione del DNA e la mitosi. Quindi una cellula nella sua vita, tra virgolette, si è divisa, la nuova cellula che è stata prodotta, a questo punto in che fase è? Del ciclo. Io sono la cellula, frutto, sono questa. Ok? E quindi io stessa sono in G1. Ok? Sono in G1. E quindi cosa faccio in G1? Faccio il mio mestiere, produco le proteine che mi servono per fare, sono un neurone, sì, forse quello non è l'esempio, ma sono una cellula gliale, e quindi produco alcune molecole che aiutano i neuroni, sono una cellula del fegato e quindi rilascio anche alcune molecole, produco quelle che saranno gli enzimi che sono utili per il funzionamento cellulare, per il metabolismo, e questa è la fase G1. Se questa cellula deve andare incontro alla divisione cellulare, a un certo punto dovrà duplicare il suo DNA e quindi entra in fase S. Oltre a fare le sue altre attività, duplica anche il suo DNA. E questa è tutta la fase S. Quando ha finito di duplicare tutto il suo DNA, esce dalla fase S, entra nella fase G2. Prima di poter dividere una cellula in due, non basta avere una quantità sufficiente di DNA, dovrò anche avere una quantità sufficiente di materiale citoplasmatico. Non posso andare incontro a una divisione soltanto del DNA, dividerò anche tutti gli organelli e quindi devo crescere. Devo crescere in modo tale, e quindi continuo tutte le mie attività, nel frattempo cresco anche un po', fino ad avere una dimensione sufficiente. A questo punto posso entrare in mitosi. Il percorso che io ho avuto dall'inizio di questo banco fino qua, che sarebbe l'entrata in mitosi, tutto questo è l'interfasi. Ok? Quindi, essendo tutta questa interfasi, fino qua, in tutto questo tempo il nucleo esiste, il nucleo è presente nella cellula, e sono con la mia cromatina, in eterocromatina e in eucromatina, e quindi le eucromatine e le eterocromatine vengono duplicate. Si inizia dall'eucromatina, è più semplice e più disponibile, ovviamente l'eterocromatina, essendo già a volte la sua replicazione è più lenta, e quindi il motivo per il quale questo corrisponde alla zona che si replica più lentamente e quindi ci mette più tempo, è quella più tardiva. Se vedo, se utilizzo le marcature come la FISH che abbiamo descritto per vedere dove sono le molecole di DNA, vi ricordate quando abbiamo fatto le tecniche? Posso avere, avevamo un'immagine che era esattamente così, dove vedevamo, in questo caso erano dei cromosomi, se vi ricordate, però avevamo le proteine che marcavano specificamente dei cromosomi, spesso sono i centromeri che vengono marcati. In questo caso posso andare a marcare e a vedere dove sono presenti i centromeri. In questo caso i due centromeri sono all'interno di zone che sono eterocromatizzate. Se faccio lo stesso esperimento in più cellule della stessa tipologia, vi faccio tutta la mia ricostruzione tridimensionale per essere sicuro di vedere tutto, troverò la stessa morfologia di nucleo e troverò le stesse posizioni della cromatina all'interno, le stesse zone che sono eterocromatizzate, proprio perché se hanno la stessa tipologia, se svolgono le stesse funzioni, è perché la loro informazione genetica è regolata nello stesso modo. Abbiamo detto che possono esserci delle modifiche dell'eterocromatina, perciò senza andare nel dettaglio, questa diapositiva serve semplicemente per dire che possono esserci delle modifiche nel tempo, sia perché la cellula acquisisce nuove proprietà, sia perché la cellula della stessa proprietà, ma che va ad esempio incontro a un processo di invecchiamento. E quindi un gene che nella cellula giovane funzionava, era libero, era eucromatizzato, e quindi potevo averne la trascrizione, potevo produrre l'mRNA che corrisponde a questo gene, e questa era nella cellula giovane in cui questo gene veniva trascritto, qua indicato come B, invece questo era eterocromatizzato, represso e non poteva essere utilizzato. Alcuni rimodellamento della cromatina possono far sì che in realtà questo qua non viene più espresso, invece viene espresso un altro. Non è detto che mi faccia cambiare l'aspetto della mia cellula a tutti i costi, non è detto che abbia delle manifestazioni così forti da un punto di vista morfologico della funzione cellulare, però una cosa tipica nelle cellule che vanno incontro all'invecchiamento è in particolare che appunto si dividono molto di meno, rallentano, cioè i tessuti di una persona vecchia non si rinnovano alla stessa velocità alla quale si rinnovano i tessuti giovani, ed è questo dovuto al fatto che il tessuto più vecchio è stato esposto alle condizioni ambientali, alle cose, e quindi è più un tessuto a rischio. Uno dei processi dell'invecchiamento è di rendere queste cellule meno sensibili ai stimoli che le farebbero proliferare. In effetti, se questa, per riprendere su questo esempio, questo gene B deve essere espresso perché la cellula, ad esempio, entri in mitosi e quindi si divida, se attraverso il processo di riorganizzazione della cromatina non faccio più esprimere questo gene, la cellula farà le sue funzioni ormai, però non si dividerà più. E quindi riesco con questo ad avere delle regolazioni che saranno sia sul fenotipo, ma poi dopo che possono differenziare delle cellule a secondo che siano più giovani o più vecchie. Quindi, senza andare nel dettaglio, quello che è importante a questo livello e che ci interessa, poi le regolazioni specifiche le rivedrete facendo più nel dettaglio la biologia molecolare, l'organizzazione, la cromatina in modo più sofisticato per capire meglio come funziona. Ma la cosa importante è comunque di ritenere che da un punto di vista morfologico, da un punto di vista di quello che noi ci interessa nella descrizione, in realtà esistono da un lato sia i punti comuni che mettono che tutte le cellule che sono dello stesso tipo e perché hanno l'eterocromatizzazione, la regolazione dell'espressione genica regolata nello stesso modo, che questa regolazione può cambiare nel tempo, può evolvere o in risposta a stimoli e quindi non è uno stato definitivo quello di eucromatizzazione o eterocromatizzazione, è una cosa regolata. C'è una situazione particolare negli individui femmini, in quanto abbiamo due cromosomi X, uno dei quali viene sistematicamente eterocromatizzato. E quindi l'informazione genetica di uno dei due cromosomi non viene mai utilizzata. È un problema di dosaggio, di quantità. Avendo due alleli, due cromosomi omologhi, per gli altri che non sono i cromosomi sessuali, noi possiamo utilizzare l'informazione genetica che è presente su uno o l'altro e l'altro cromosoma. Nel caso del cromosoma X ci darebbe una doppia quantità di informazione genetica rispetto a quello che succede negli individui maschi che hanno una X sola. Per praticamente riportare questa situazione, perché è vero che il cromosoma X è un cromosoma legato al sesso, ma nello stesso tempo contiene un sacco di altre informazioni che sono quelle comuni tra individui maschi e individui femmini. E quindi noi dobbiamo riportare la situazione ad avere l'equivalente di un unico cromosoma X dentro alle cellule degli individui femmine. Per fare questo, uno dei due cromosomi X viene eterocromatizzato. E questo in modo tale che tutta la sua informazione genetica non venga utilizzata. La cosa interessante in questo caso è che il fatto che sia eterocromatizzato uno dei due cromosomi X vuol dire, visto che noi ne abbiamo uno che è di origine paterna e uno che è di origine materna. L'eterocromatizzazione di uno dei due è casuale dentro alle diverse cellule e quindi noi siamo individui femmine, un mosaico in cui in alcune delle nostre cellule è il cromosoma X paterno che è stato silenziato e utilizziamo quello materno, cioè la cellula utilizza quello materno. In altre cellule, sempre dello stesso individuo, è l'inverso, è stato eterocromatizzato il X materno e rimane funzionale l'X paterno. E quindi, anche se uno dei due viene sempre eterocromatizzato, non è sempre lo stesso. Ok? Questa forma di eterocromatizzazione si nota quando si vedono delle zone particolari all'interno del nucleo che possono essere identificate e che sono note. Queste sono delle cellule embrionali dove c'è ancora poca eterocromatizzazione e quindi si riesce a vedere piuttosto bene questo cromosoma X che è stato silenziato, quello eterocromatizzato. Qua, se collabora anche il videoproiettore, riusciremo a vederlo, ecco qua. Questo è il cromosoma X eterocromatizzato in una femmina Ovviamente bisognava avere una sezione che passava a livello di questo fascuscolo di Barthes, che si chiama, ok? Che è questo cromosoma X eterocromatizzato. Nei soggetti maschi non si osserva mai che un unico cromosoma X è quello che viene utilizzato. Dicevamo, è casuale perché se questo è lo zigote che ha un cromosoma X, mettiamo in arancione sia quello materno e in nero sia quello paterno, nelle cellule all'inizio dello sviluppo embrionale si osserva come l'eterocromatizzazione può riguardare in questo caso il cromosoma materno, ok? Anche in quest'altra cellula. Invece qua è stato il cromosoma paterno che è stato eterocromatizzato e quello materno che viene utilizzato. Essendo tutto il cromosoma X eterocromatizzato e molto presto nello sviluppo, da queste immagini dove si vede bene questo corpuscolo di Barthes. Non vuol dire che il cromosoma X, che è quello che rimarrà utilizzato, rimanga lui totalmente sotto forma di eucromatina. Cioè i cromosomi, quello che corrisponde a una molecola di DNA, quando parlavamo prima eterocromatina e eucromatina, sono delle zone diverse di ciascun cromosoma che sono eterocromatizzati o eucromatizzati. Soltanto nel caso del cromosoma X negli individui femmini c'è un intero cromosoma che è eterocromatizzato, ok? Altrimenti per tutto il resto della cromatina sono delle parti diverse di ciascun cromosoma è in parte eterocromatizzato, in parte sotto forma di eucromatina. E quindi è quello che si chiama un mosaico, proprio perché a secondo quando si va avanti nelle divisioni cellulari, delle prime, poi dopo si ereditano e quindi diventano dei territori e tutte le cellule di un individuo femmine ha in parte l'utilizzo del cromosoma X materno, in altre cellule il cromosoma X paterno. Questo è importante da un punto di vista anche genetico, perché se c'è un'alterazione su uno dei due cromosoma X ereditato, in realtà questo non influisce su tutte le cellule dell'individuo femmina, ma soltanto nelle cellule nelle quali il cromosoma che porta questa mutazione non è eterocromatizzato. E questo è, diciamo, rientra in una regressione casuale, finora almeno non è stato dimostrato uno schema che permette di associare quale dei due cromosomi viene eterocromatizzato in quali cellule, che io sappia. Però perciò per adesso è lasciato come un evento casuale. Poi magari un giorno qualcuno, magari uno di voi, scoprirà per quale motivo e se c'è una regolazione particolare che guida l'iterocromatizzazione di un cromosomo piuttosto che dell'altro. La ricerca è fatta così, cioè noi diciamo quello che sappiamo oggi, okay? Ma quello che sapremo domani lo sapremo domani e quindi non dobbiamo fissarci su elementi che sono così particolari. Finirei ancora, sì? Però a parte la battuta infelice, ricordo da sola, è il fatto che essendo un mosaico, non è come ereditare di una malattia genetica, perché se io ho una malattia genetica ereditaria, vuol dire che tutte le mie cellule sono nella stessa condizione, sono affette. In questo caso avrò proprio un mosaico, e quindi potrebbe essere che in alcune persone questa cosa qua non ha assolutamente nessuna conseguenza, perché dipende come si organizza il mosaico. E quindi se l'espressione di un gene che nel tipo cellulare, dove in realtà viene espresso l'X che ha la mutazione, quella parte lì, ad esempio, è eterocromatizzata, non ha nessun effetto. Se invece è in un'altra cellula, in quella parte viene utilizzata questa informazione genetica, allora avrò una manifestazione. Ma essendo un mosaico, se alcune cellule non funzionano o addirittura questa espressione sarebbe molto importante per la sopravvivenza stessa della cellula, avrò un deficit cellulare, ma probabilmente le manifestazioni sono compensate. E quindi non porta a grandi problemi. Peggio la situazione nei maschi, perché nel maschio eredita soltanto di uno dei due. E quindi se la mutazione è portata attraverso la madre, il maschio lo eredita, e lì in tutte le sue cellule, dove è quell'X lì è usato dappertutto, perché c'è solo quello. Quindi è diverso, in effetti, da questo punto di vista, il risultato tra avere una mutazione che finisce in una situazione di mosaico rispetto a quella che è una eredità semplice di un carattere genetico alterato. Ok? Il nucleone, in realtà, ne abbiamo già parlato abbastanza. Questo è il nucleolo in un neurone motorio, quelle che sono proprio nel midollo spinale, che sono gigantesche come cellule, vi ricordate, ne avevamo discusso quando abbiamo parlato della dimensione cellulare, e questa è una colorazione particolare che mette in evidenza il nucleolo. E quindi non è che non ci sia niente, no, semplicemente non mette in evidenza le molecole che sono associate al DNA, ma quelle specifiche presenti nelle subunità ribosomali, e quindi ci dà questo tipo di marcatura e poi marcherà le zone dove ci sono i ribosomi. Questo è un neurone che ha dei prolungamenti, questo è l'assone che sta partendo e che sarà molto lungo, e questo è il corpo cellulare, il nucleo, il nucleolo. Ok? E quindi riconosciamo in questo caso il nucleolo, che in queste cellule è particolarmente ben visibile attraverso questo tipo di marcatura, sia per la dimensione della cellula, sia per questa organizzazione molto tonda del nucleolo. E questo cos'è? È quello di cui abbiamo parlato appena adesso. È cromosoma X eterocromatizzato, è il corpuscolo di Barr, e quindi questo soggetto è un maschio o una femmina? Per forza. La cromatina a livello nucleolare, abbiamo detto, è quella che possiede le sequenze che codificano per l'RNA ribosomale. Spesso quando si guarda molto grande, forte ingrandimento e in microscopia elettronica il nucleolo, si vede come in realtà è anche meno densa, e si percepisce la differenza rispetto alla cromatina, che è eterocromatizzata e che dà si percepisce che questo è ancora molto più denso agli elettroni. Questa è una zona scura, ma dove, ripeto, abbiamo assolutamente le attività di trascrizione. L'organizzazione, solo per dare un'idea più concreta, del nucleolo, abbiamo detto ci devono essere le sequenze di DNA, e quindi questi sono i cromosomi. È semplificato questo schema, ma solo per dirvi che l'informazione che permetterà di sintetizzare il RNA ribosomale non è presente su un unico cromosoma. Sono delle informazioni presenti su diversi cromosomi che però sono raggruppate nello stesso luogo, che è il luogo deputato alla produzione delle subunità ribosomali. E quindi queste altre parti del DNA codificano per altre tipologie di proteine o magari sono anche eterocromatizzate. Tutte quelle che codificano per quelle che sono le sequenze che servono per produrre l'RNA ribosomale sono tutte organizzate, associate in questa zona che è il nucleolo. E quindi si parla di questa zona organizzativa, diciamo, del nucleolo, che permette di associare le sequenze di DNA che codificano per gli RNA ribosomali. E questo vi mette in luce come sono in realtà diverse informazioni presenti su diversi cromosomi che, dovendo partecipare a un'attività comune che è quella di produrre il RNA per la produzione delle subunità ribosomali, non sono localizzati casualmente all'interno del nucleo, ma sono localizzate tutte, e cioè è quello che si chiama un territorio. Il territorio più facile da mettere in luce, quindi lo conosciamo e quindi gli abbiamo addirittura dato un nome specifico, è il nucleolo. Ma esistono altri territori che governano l'organizzazione anche di montaggi di altri o di sintesi di RNA che codificano per delle proteine che devono lavorare assieme. Cioè, solo per dirvi che le attività cellulari sotto forma di proteine, che sono poi gli attori veri di queste reazioni, devono essere sintetizzate, questo deve passare dalla produzione dell'RNA, e quindi quello che deve succedere a livello della trascrizione deve corrispondere a quell'output finale che ci interessa. E se abbiamo bisogno di 5 proteine che lavorano assieme, avremo bisogno di tutti i 5 RNA. E quindi le zone, probabilmente tutte le zone che codificano per queste 5 proteine, le ritroveremo localizzate assieme. L'eterocromatina, che io prendo l'esempio del filo di un gomitolo di lana, il gomitolo è quando è il cromosoma, e quando invece è sparso, quello che è proprio sparso è quello che sto leggendo. Poi ho fatto dei piccoli gomitoli che sono quelli che non mi servono e che ho associato alla membrana, e quella è l'eterocromatina. Quelle strati che mi interessano, che devo far lavorare assieme, le ho raggruppate fisicamente nella stessa zona. E quello che si chiamano appunto i territori cromatinici, che adesso si stanno studiando molto di più, mentre inizialmente si diceva la cromatina, si buttava tutto lì e diceva tanto lì. Il nucleolo sapevamo riconoscerlo e quindi l'abbiamo già identificato e gli diamo un'importanza maggiore, però in realtà il concetto va esteso al di là del nucleolo, non è soltanto il nucleolo che è una forma di organizzazione della cromatina volta a un'organizzazione di unità funzionali. È un concetto che sta emergendo in modo molto più forte. È come l'uovo e la gallina, e quindi sì, questo è organizzato, l'organizzazione è di nuovo quello che si sta cercando di capire in questo momento. Allora, il primo punto è stato mettere in evidenza con le tecniche che dicevamo prima, di queste fluorescenze dove riesco a marcare specificamente per dire se vado sempre a cercare le stesse cose, le trovo allo stesso posto oppure no. Se la risposta è no, vuol dire che la casualità va bene. Se la risposta è sì, vuol dire che c'è un meccanismo che mi assicura che l'organizzazione sia così. E lì uno va a cercare qual è il meccanismo che mi porta al fatto che sia così. In analogia a quello che è l'organizzazione del citoscheletro e dei trasporti delle molecole, l'organizzazione delle molecole all'interno, uno dice il nucleo scheletro c'entra, perché il nucleo scheletro è l'impalcatura ed è sull'impalcatura che riesco ad appoggiarmi per organizzare le cose e quindi studiare quali sono i meccanismi che tengono assieme queste zone che lavorano in modo collaborativo e devo dire sono concetti abbastanza recenti sul quale si accumulano un po' di evidenza, non è ancora entrato diciamo nel tutto delle cose assodate perché è recente come concetto, però ci stiamo arrivando, o meglio ci arriverete anche voi. Ma guardate che è divertente, quando uno invecchia non ci sono solo cose brutte, ci sono anche cose divertenti, cioè in effetti il fatto di vedere nell'esperienza l'evoluzione della conoscenza o andare a rileggere dei vecchi libri di testo, che vuol dire quelli che ho studiato io, non c'è bisogno di andare a cercare delle cose, e anche da quando io ho cominciato a insegnare ci sono veramente diverse cose che sono state totalmente riviste. Quello che vi dicevo sulle cellule staminali, sul fatto che noi pensavamo il differenziamento, dopodiché non è un punto di non ritorno, è stato completamente sconvolto negli ultimi anni. E quindi vedere anche è stato un campo, tra l'altro quello della biologia cellulare, dove negli ultimi 30 anni è stata una rivoluzione, e quindi seguire quelle che sono i frutti della ricerca in un campo che ha una forte evoluzione è stato veramente molto, molto interessante e divertente, e secondo me siamo ancora sulla punta dell'iceberg. Perché? Perché noi abbiamo, siete pretenziosi, posso dirlo, siamo pretenziosi, noi vogliamo capire la vita, e quindi è evidente che è molto pretenzioso come argomento, no? Però anche quello che lo rende affascinante. Credo che su quello facciamo l'intervallo e poi dopo parliamo del cuore nucleare.